Buonasera a tutti. Innanzitutto il più cordiale benvenuto a Bruno Alfaia, romanziere, giornalista, consulente di italiano e traduttore di letteratura spagnola e latinoamericana. Per le sue numerose pubblicazioni ricordiamo Tempo Perso, che ha avuto un premio Anna Citale nel 97, L'Angelo della Storia, premio Selezione a Campiello 2001, premio Alascio 100 libri anche, Il passato davanti a noi, premio Napoli e premio letterario Comisso 2006, Per una sinistra reazionaria 2007 e L'energia del vuoto, finalista al premio Strega del 2011 e vincitore del premio Merx Lono.
È un premio sulla unione tra arti, letteratura e scienza.
La cultura si mangia con Pietro Greco, l'avventura di scrivere romanzi con Javier Cercas, prima della battaglia, oltre alla conversazione con Luis Sepúlveda, raccontare e resistere. I suoi libri sono tradotti in molte lingue. Con noi Tommaso Fattori, si occupa da quasi 20 anni di beni comuni, naturali e immateriali, pubblicando contributi in varie lingue. Ha preso parte alle negoziazioni delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico a Copenaghen, Danimarca, nel 2009 e Cancun, Messico, nel 2010. È stato per portavoce del Forum Sociale Europeo del referendum per l'acqua bene comune del 2011. Ha collaborato per molti anni con il Consiglio d'Europa a Strasburgo nell'elaborazione di progetti internazionali di lotta alla povertà e promozione di beni comuni. Dal 2015 è capogruppo di Sì Toscana a Sinistra in Consiglio regionale e presidente della Commissione per le politiche europee e gli affari internazionali del Consiglio regionale in Toscana. Giacomo Costa, sempre con noi, è artista visivo di fama internazionale, le cui opere sono esposte in alcuni grandi musei del mondo, tra cui il Centre Pompidou di Parigi, ha partecipato alle Biennali dell'Architettura di Venezia nel 2006 e alla Biennale d'Arte di Venezia nel 2009. Il suo tema fondamentale è quello della società post-umana e ha sempre posto ambiente e cambiamento climatico al centro della sua riflessione artistica. Kofi Annan, la segretaria generale delle Nazioni Unite, vuole una sua opera per il Forum Mondiale dell'Acqua. Ha pubblicato diversi volumi di opere, tra cui nel 2009 Le cronache del tempo, pubblicazione di Norman Foster. Abbiamo poi con noi Cosa l'ho detto? Perrone. Antonio Perrone è l'attore che leggerà alcune pagine del libro, lavora con la compagnia di Claudio Morganti, fin dalla sua creazione nel 2006 fa parte del libro gruppo di studio delle arti scientifiche, lavora e collabora con Oscar De Summa, Maurizio Lupinelli, Teatro Patalò. Con i suoi progetti di pedagogia teatrale ha lavorato e lavora nelle scuole di Sesto Fiorentino, Calenzano, Prato, nella provincia di Livorno e Castiglioncello. Ha collaborato e lavorato con l'associazione Armonia Festival Costa degli Etruschi. Ha lavorato con Franco Piacentini, Alessandro D'Azzello, Alessandro Moggi. E le immagini che vedete proiettate sono di Giacomo Costa, artista italiano noto per la sua ricerca, di cui ho già detto, in parte, per la sua ricerca artistica sulla città e per l'uso delle tecnologie digitali delle sue opere fotografiche. Per il resto le sue opere sono state esposte, come ho già detto prima. Torniamo a Alfaia. Il libro che Alfaia offre oggi alla nostra riflessione è un libro intenso e coinvolgente, centrato sul rischio della catastrofe ecologica davanti a noi, un romanzo visionario e attualissimo che ci fa vivere le estreme conseguenze del cambiamento climatico già in atto. Un qualcosa da fuori, protagonista è il futuro, ma non è un romanzo di fantascienza né di fantasia. Nello stile che appare è costruito su uno studio approfondito della letteratura scientifica, che ci dice che allo stato attuale delle conoscenze questo orrore è uno scenario probabile se non facciamo abbastanza per evitarlo. Il romanzo è quindi ambientato nel futuro prossimo, al momento in cui il disastro del riscaldamento del pianeta esplode con tutta la sua forza. Una caravana di profughi, armata di fucili e disperazione, cerca di raggiungere le regioni scandinave, risparmiate dal riscaldamento globale, rinchiuse in una gigantesca fortezza, e combattono per tenere fuori i profughi. La magia della scrittura di Altaria è nella descrizione dell'orrore di questo viaggio, della disperazione lungo le strade dell'Europa, verso le porte chiuse della Scandinavia, orrore che ci sembra assurdo e implausibile, fino al momento in cui ci rendiamo conto che è solo la descrizione di eventi già in corso, lungo le strade dell'Africa, verso le porte chiuse dell'Europa. Perdone?
Buonasera. La notte, la speranza, la paura, quando ripartirono. La notte, la fatica, la paura, quando ci fu da attraversare un'altra zona piena di acquitrini. La notte, la stanchezza, la speranza, quando una falce di luna paludosa si nerficò nel cielo e nubi stilacciate e lente le passarono davanti come l'inchiostro sciolto nell'acqua di un bicchiere. La notte, la sorpresa, la paura, quando si accorsero, grazie a quella luce, che lì non c'erano soltanto i campi degli schiavi, ma che in quel lembo estremo di ciò che rimaneva dell'Europa c'era anche gente che sopravviveva in capannoni industriali abbandonati, in tende di fortuna, in case desolate di cartone, in tetri accampamenti grandi come paesi, sempre più fitti, via via che ci si avvicinava al mare. Perciò, mentre avanzavano, intravedevano nella penombra migliaia di persone, lacere e smagrite, che si aggiravano esauste nella notte. Erano ombre lugubri, in fuga dal presente e dal passato. Erano donne, uomini, bambini, più o meno come loro, i più fortunati della schiuma della terra, perché non erano ancora morti lungo la strada o in mare. Erano profughi di tutte le nazioni, che i paesi nordici respingevano peggio di appestati, e che prima o poi finivano sul Baltico, al capolinea di una fuga in massa che li conduceva in un'immensa trappola, braccati dalla polizia, in balia dei trafficanti, ad aspettare, senza molte speranze, una barca, una zattera, un gommone che li portasse, possibilmente lì, in Scandinavia. E così, ogni volta che incrociavano un gruppo di disperati, le guide si schieravano in silenzio intorno alla colonna, per evitare che si confondessero, che gli intrusi si mescolassero con i loro clienti. Sembriamo una mandria di bestiame marchiata dal padrone, bofonchiò Emilio a testa bassa. Per la France Hope siamo le loro vacche.
Assistiamo a un dantesco attraversamento di un'Europa devastata dalla siccità, senza più ordine né legge, dove sopravvivono tra la violenza bande di disperati.
Avvolse il figlio dentro una coperta e lo beccò sulla vecchia auto di Don Maurizio. 5 minuti dopo scendeva a rotta di collo per via Girolamo Santa Croce. Era mattino presto, l'aria sembrava solida, rugosa e le strade erano quasi vuote, come intontite dal bagliore del sole che già picchiava forte. Arrivò giù al museo in un baleno, ma a via Pessina un poliziotto la fermò con la paletta e si avvicinò al finestrino. Aveva i denti guaschi e un tatuaggio che gli spuntava dal colletto della divisa e gli saliva su per il collo. Leila cercò di mantenere la calma. «Sia gentile, ho fretta. Sto portando mio figlio in ospedale», disse, accennando con gli occhi a Mattias, seduto accanto a lei. «Allora, per fare più in fretta, puoi trasferire subito 300 o 400 lire al fondo per le famiglie dei poliziotti caduti sul lavoro», ghignò lui. Brutto affare. Le era già successo altre volte, ma quella mattina Leila era troppo tesa. «Mi spiace, ma nella confusione ho dimenticato la manicata. Se vuole, posso tornare dopo e gliele verso, sì. Ora, mi lasci andare, per favore». Un attimo dopo, il sorriso sarcastico della gente era diventato una smorfia sbieca, contrariata. «Ma tu, a chi vuoi prendere per il culo, eh? Porti tuo figlio in ospedale e non hai la money card». Il poliziotto era passato a tu e non era un buon segno. «Avanti! Caccia i soldi! Via! Caccia subito i soldi o ti arresto!» Bastò quella minaccia perché gli ultimi 6 anni trascorsi a Napoli le crollassero addosso tutti insieme, con il loro peso di rinunce, umiliazioni, sconforti e avvilimenti. Quando Mattias cominciò a piagnucolare, Leila perse definitivamente il sangue freddo. «Ma vaffanculo, figlio di puttana!» urlò e ordinò al computer di ripartire. La gente sparò subito. 3 colpi, rabbiosi. 1/4. La macchina percorse pochi metri e si fermò contro un segnale stradale già a mezzo di vento. La testa di Leila cadde sul volante e il clacson cominciò a suonare come in un vecchio film di serie B. Ma né lei né Mattias potevano sentirlo.
Per le tante persone che si mettono in cammino per arrivare attraverso la Svizzera e la Germania in quello che potrebbe essere il loro nuovo mondo, la nuova parte, il luogo in cui poter vivere, c'è anche il professor Livio Del Mastro, un professore di neuroscienze, un uomo stanco di vivere, è solo perché ha perduto tutta la sua famiglia proprio a causa delle problematiche ambientali e adesso è come se nulla più lo riguardasse. Nonostante ciò, decide di intraprendere con gli altri il viaggio verso la salvezza e sarà proprio questo cammino che si farà sempre più difficile e pericoloso, che si rivelerà l'occasione per dimostrare che c'è ancora tanto da fare e che proprio lui potrebbe essere importante e di fondamentale aiuto per i suoi compagni di viaggio. Perdone.
Per quanto Livio scrutasse con il binocolo, vedeva soltanto chilometri e chilometri di una regione scabra, di terra quasi sterile, punteggiata di agavi e di arbusti, di moncherini di alberi, di grappoli di cavi che penzolavano dai pali della luce, con sullo sfondo colline brulle e remote, sorvolate da rari uccelli affamati. Qui e là, baracche di lamiera, fienili abbandonati, telai di automobili, fattorie senza più pareti e trattori in disarmo in mezzo ai campi aridi. Ogni tanto, dopo che gli esploratori ne avevano verificato la sicurezza, attraversavano paesi e cittadine deserti, vagando in mezzo all'immondizia e alle macerie, ai negozi saccheggiati molti anni prima, alle auto e alle statue ricoperte di polvere. Livio continuava a camminare insieme agli altri, ma adesso aveva l'apatia nello sguardo e i piedi come animali morti. Se a volte, non dormendo, riusciva a sfuggire ai propri incubi, non c'era modo di salvarsi dai sogni occhi aperti, mentre spostava una gamba dopo l'altra, mentre continuava ad andare avanti, senza vedere un metro di futuro davanti a sé. Ogni tanto, gli capitava di risentire come era stato stringere suo figlio tra le braccia. Non era un pensiero, ma una folgorazione improvvisa che lo assaliva a bruciapelo, lasciandolo sbigottito. Di Leila, di Mattias, ormai non ricordava quasi nulla. Gli sfuggivano gesti, profumi e lineamenti, e soprattutto il tono delle voci, la prima cosa che si era sciolta nell'acqua saponosa della sua memoria. Da allora ne era passata di vita. Eppure erano ancora lì con lui, erano come in un sogno straziante che gli aveva lasciato una sensazione dolorosa ma nessuna immagine. Erano una storia vuota, priva di dettagli, ma profonda come una ferita invisibile che non si sarebbe mai rimarginata. Livio, Livio, ti senti bene? Gli chiese Marta dal fila dietro. Doveva essersi accorta che qualcosa non andava dai suoi passi esitanti, dal modo in cui trascinava i piedi. Lui si voltò e si sforzò di ricordare ancora una volta i meccanismi del sorriso. Sì, sì, tranquilla. È solo che non dormo bene. Nel primo pomeriggio, in un anfratto addossato ad una collina, incontrarono un villaggio raccolto attorno ad una sorgente melmosa e streminzita. Una ventina di case di lamiera, un orto macilento, donne che trasportavano la legna sulla testa, bambini scalzi che facevano rotolare un vecchio copertone, uomini accovacciati lungo la strada che li guardavano minacciosi, impugnando lunghe sbarre di ferro. E loro non si fermarono, tirarono un dritto. Troppo poca quell'acqua, non sarebbe servita a dissetare la colonna, e prenderla comunque avrebbe significato condannare a morte quei poveracci. Prima di dormire, si accamparono nel rinforzamento dello Stockenweiler, che doveva essere stato un grazioso stagno circondato da salici e canneti, pieno di rami, di carte e bisce d'acqua, di anatre e di slassi. Adesso, invece, c'erano soltanto sabbia, argilla e mischie calcinate. Però, Rosio ordinò lo stesso di scavare al centro con la trivella, mentre la colonna si organizzava per la notte. Dopo il solito calvario delle code, dopo una puntata alla latrina, Livio mangiò mezza barretta, si sedette a terra con le spalle appoggiate contro un masso e chiamò di contraggenio i ragazzi. Fare lezione fu uno sforzo immane. Giorno dopo giorno gliene sfuggiva sempre più un senso. Ormai la conoscenza non serviva più a niente. Illusioni, bugie, risolutezza, perfino crudeltà. Erano queste le cose che servivano alla vita. Perciò, ai più piccoli, raccontò senza troppa passione della guerra dell'Eufrate e ai più grandi assegnò un paio di esercizi di matematica. Quando alla fine si alzò e diede appuntamento a tutti per il giorno dopo, il sole era quasi scomparso dietro le colline.
Grazie anche a Bruno Arpaia, grazie soprattutto a Bruno Arpaia per aver scritto questo libro. Leggiamolo e chiediamo alla politica di fare le scelte giuste per lasciare alle generazioni future un mondo dove possano vivere. Il futuro dipende dalle nostre scelte. Cedo quindi la parola a Tommaso Fattori.
Grazie Anna e grazie ad Anna per avermi permesso di leggere il libro scritto da Bruno Arpaia, una catena di ringraziamenti. Il mondo della scienza, quantomeno il mondo della scienza libero e non al solito delle grandi imprese economico-finanziarie legate al fossile, quindi al petrolio, al carbone, concorda unanimemente su due punti. Il primo punto è che è in corso un cambiamento climatico imponente che va ad una grandissima velocità, quindi è la temperatura media terrestre che sta aumentando, questo non deve confondere perché a volte c'è chi dice ma qui fa più freddo, stiamo parlando della temperatura media complessiva terrestre, calcolata naturalmente in maniera precisa, che sta aumentando, appunto dicevo, a un ritmo molto veloce e in connessione con le attività antropiche, cioè con il nostro modello di sviluppo, con il nostro modello di produzione, di consumo, di utilizzo dell'energia. Sarebbe da fare una parentesi interessante, anni fa, proprio qua a Colanda, presentando dei libri sul cambiamento climatico, quello di Visconti e quello di Casalini. Quello di Casalini era sul negazionismo climatico, perché i negazionisti climatici nel corso del tempo hanno cambiato posizione, perché all'inizio negavano che ci fosse un aumento della temperatura. Poi negavano che ci fosse una relazione tra l'aumento della temperatura e l'aumento della concentrazione di gas serra in atmosfera, poi che ci fosse una relazione tra l'aumento della concentrazione di gas serra in atmosfera e le attività antropiche, per cui si diceva, beh, insomma, no, c'è un aumento, ma... Ora siamo all'ultima fase del negazionismo, per cui adesso molti dicono, beh sì, in effetti c'è un aumento della temperatura, è legato alla concentrazione di gas serra, in particolare di anidride carbonica in atmosfera, però non è detto che sia un male. Avrete visto le pubblicità, coltiveremo i manghi in Nord Europa, coltiveremo il vino anche in Finlandia. Però ecco, dicevo, al di là di queste che poi noi possiamo prendere anche scherzando, ma sono come dire, elementi di un mosaico gravissimo di incoscienza, e poi ne parleremo, che anche il libro bellissimo di Bruno Alpaia, attraverso la forma letteraria, cerca di smontare, quindi dare un contributo che è anche un contributo civile al dibattito. Dicevo, però, ecco, il mondo della scienza non ha nemmeno dire questo più punto. E poi un'altra cosa che apparentemente potrebbe sembrare anche positiva, perché dice, bene, il caos climatico, il cambiamento climatico non mette di per sé a rischio la vita sulla Terra, mette a rischio soltanto la sopravvivenza della specie umana, per esempio. Ora, qui sarebbe da dire, non che le altre specie se la cavino benissimo, perché il tema della velocità a cui facevo riferimento prima, cioè il fatto che il cambiamento climatico stia avvenendo in un tempo così breve rispetto ai cambiamenti climatici avvenuti nella storia, fa sì che gli ecosistemi siano molto più vulnerabili, cioè non esiste in questo momento, diciamo così, una capacità di adattamento degli ecosistemi, e quindi si ha una grande perdita di biodiversità che è legata alla resilienza degli ecosistemi, ma senza entrare in questioni troppo specifiche, però diciamo così, non è che gli altri se la cambiano bene. Il punto è che la natura troverà nuovi equilibri, probabilmente però in questi nuovi equilibri, come dire, non è prevista la sopravvivenza della specie umana. Questo per gettarci subito nell'ottimismo della... Ecco, Alpaia, l'abbiamo sentito già dalle cose dette da Anna e dalle letture ottime che sono appena state fatte, ambienta e descrive il suo romanzo nel post-disastro, nella natura agonizzante e nella umanità decivilizzata che appunto è connessa, poi cercherò di dire anche perché, a questo scenario complessivo, che l'arte ha rappresentato in vario modo il post-disastro legato al cambiamento climatico. Per esempio le foto di Giacomo Costa che state vedendo, ecco, per esempio queste che stiamo vedendo, mostrano spesso, non sempre, una natura vivente che riprende il sopravvento sulle città diroccate, abbandonate, sul disastro. Nel libro di Alpaia la natura, diciamo, nel suo complesso sembra soffrire insieme al genere umano, ovviamente, anche se spesso il genere umano ha cercato di leggersi come qualcosa di altro rispetto alla natura, ovviamente anche noi siamo natura, però diciamo così, la natura nel suo complesso, dico così, nel romanzo di Alpaia è una natura essenzialmente siccitosa. Il romanzo è un romanzo nella polvere, è un romanzo dove gli alberi, i principali fiumi europei, il Danubio, sono prosciugati, dove i grandi laghi sono delle paludi, acque drenose. Il nodo, appunto, e qui c'è la questione della politica, è che fondamentalmente non è stato regolato, non è stato diciamo così messo a punto un una nuova forma, un nuovo modello effettivo di produzione, di consumo, di produzione di energia rispetto a quello che fin dalla rivoluzione industriale era stato messo in piedi e che, come sapete, porta a cifre paurose. Cioè, noi siamo in pochi anni abbiamo consumato una quantità, diciamo, di energia che si era accumulata in milioni di anni. Questo è un punto di fondo, cioè noi oggi consumiamo ogni anno una quantità di carbone e di petrolio che equivale ad una biomassa intrappolata, diciamo, sotto la superficie, sotto la crosta terrestre, che è prodotta in 100.000 anni di fotosintesi. 100.000 anni di fotosintesi ce la facciamo fuori in un anno. Quindi abbiamo foreste sotterranee di carbone fossile che sono andate in fumo, immensi laghi oscuri di idrocarburi che sono stati prosciugati nel giro di pochi anni, e ciò che accade sotto, o comunque ciò che accade, ha un effetto sul sopra. E naturalmente il romanzo di Lunar Paia ci racconta della storia del sopra. Poi ci sarebbe molto da dire a proposito di politica delle differenze, perché non è che tutti consumano allo stesso modo. Gli Stati Uniti consumano il 30% più o meno delle risorse energetiche complessive, sono meno del 4% della popolazione globale. E queste sono anche le questioni complesse all'interno anche delle contrattazioni delle Nazioni Unite, oltre allo storico, cioè chi ha consumato negli anni passati, ma anche qual è il rapporto tra consumi e popolazione e mille altre cose che sarebbero affrontate. Ecco, di fronte a questo è chiaro che è stato alterato il clima, il ciclo idrologico. Qualcuno ha parlato giustamente di antropocene, questo romanzo ambientato nell'antropocene, cioè laddove il premio Nobel Krause per l'antropocene, dove l'impatto delle attività umane è uguale a quello di catene di vulcani o all'impatto di meteoriti sul pianeta Terra. E appunto, dicevo, lo sfondo, il contesto del romanzo è questo. La tundra è l'unico ambiente propizio all'agricoltura, le uniche zone verdi dove si può appunto coltivare e sopravvivere sono quelle attorno al circolo polare artico. E qui Arpaia descrive questo esodo di cui abbiamo sentito, una sorta di esodo di massa, un esodo biblico, una gigantesca transumanza di disperati, di profughi verso il nord, verso la Scandinavia, verso gli unici posti ancora vivibili, con un gruppo di guide donne che al soldo di questa transfo, di questa organizzazione, che diciamo in cambio di soldi garantisce appunto di raggiungere, o almeno garantisce, cerca di garantire di raggiungere il nord Europa, e all'interno di questa massa di disperati, dico, qui c'è appunto il protagonista del romanzo, Livio, di cui abbiamo già sentito. E il romanzo di Arpaia si muove su due piani temporali. Uno è quello del futuro, il 2080, che è ovviamente il presente della narrazione, cioè della narrazione, diciamo, quando si legge il libro. E poi con quello, appunto, l'altro piano temporale è quello del passato, che è, diciamo, fra il 2016 e il 2050, che poi è il nostro presente, e anche qui fra gli Stati Uniti, fra Stanford e Napoli, il periodo appunto dell'inconsapevolezza, cioè il periodo in cui non si aveva piena coscienza di ciò che stava accadendo. Infatti Livio, il protagonista nella prima fase del romanzo, è un giovane impegnato, immerso nelle discussioni con gli amici sui cambiamenti climatici, poi diventerà un grande professore di neuroscienze a Stanford, dove studierà il modo con cui il cervello ricostruisce e a volte costruisce il mondo, cioè quel qualcosa là fuori che dà anche il titolo al romanzo di Arpaia, il famoso tema di, vabbè, insomma, vedere e costruire il mondo, costruire e ricostruire il mondo. E questo libro è intriso, oltre agli elementi scientifici sulla questione del cambiamento climatico, anche di interessantissime riflessioni filosofiche, a volte scientifiche, che sono proprio legate a questi aspetti, ad esempio le neuroscienze. Ovviamente non è un caso che il protagonista Livio appunto sia un neuroscienziato, e che la moglie, lei, la figlia di immigrati siriani, sia una fisica. e quindi anche lei una scienziata. Ecco, mentre nel secondo piano temporale Livio attraversa appunto l'Europa devastata dalla siccità, da queste bande violente e disperate, verso il nord. Non sarà solo, ora io non voglio anticipare elementi del libro perché poi uno rovina la lettura, però insomma, però diciamo, poi non è vero che sarà solo, perché costruirà una serie di relazioni con persone, una sua ex allieva, Marta, la figlia di questa ex allieva, Sara, un bambino, e proprio a chiudere dico due cose anche su questo elemento, voglio dire un'altra cosa. Allora, la cosa divertente è che malgrado tutto, perché uno ha descritto questo scenario, il libro è un libro anche ottimista, perché per esempio la vittoria di Trump viene collocata molto in là, fra una trentacinquina d'anni, mentre è già avvenuta adesso. Livio infatti è costretto a rientrare da Stanford, dagli Stati Uniti, per la vittoria appunto negli Stati Uniti di un presidente fondamentalista, un creazionista che obbliga all'insegnamento il creazionismo nelle scuole, che impedisce e vieta i matrimoni misti, un razzista di quelli potenti, perché è evidente che il tema in fondo poi del libro, che viene svolto in maniera letteraria, ma che ovviamente va al di là del campo stretto, ammesso che poi questi confini abbiano un senso, ci mostrano che il disastro ambientale sia anche un disastro sociale, come sia una crisi delle democrazie, come sia un disastro appunto culturale, come dicevo all'inizio. Quindi se il romanzo storico, no, è un romanzo che narra eventi immaginari sullo sfondo di vicende storiche importanti, questo per me è un romanzo scientifico, non solo, meglio, non fantascientifico, che non ha nulla a che vedere in realtà, nel senso stretto della parola, è un romanzo scientifico che intreccia al racconto elementi di natura solidamente scientifica, e quindi un romanzo che usa la letteratura per fare divulgazione scientifica, che narra come dire, avvenimenti immaginari che hanno sullo sfondo scenari effettivamente ipotizzati dalla scienza. E tra l'altro la parola scenari non la si usa a caso, perché l'IPCC, il panel intergovernamentale sul cambiamento climatico, proprio fa degli scenari in senso stretto, cioè ci dice bene, a seconda di quanta nitride mettiamo, a seconda del grado di quanta popolazione c'è, delle politiche, quanto andremo verso il rinnovabile, quanto non ci andremo, ipotizza quattro scenari, poi a loro volta suddivisi in sottoscenari. Poi c'è una discussione per capire se sono persino troppo ottimisti, cioè se anche il peggiore degli scenari è il PCC, siccome la PCC deve trovare l'accordo di tutti e quindi è complicato, tendenza, ti faccio vedere, vorrei che no, e quindi insomma, diciamo, ecco, questo è lo scenario, quindi scientificamente probabile. Ecco, dicevo, il libro ha uno scopo civile, lancia un allarme. Gli scienziati stanno dando un contributo fondamentale in questa direzione, l'arte, che ovviamente è una forma di conoscenza, a sua volta sta dando un contributo, come il libro di Arpaia dimostra, o le foto, le opere d'arte della mostra, che sono ovviamente foto, dimostrano. Ecco, forse è la politica che manca all'appello, ecco la domanda di Anna, perché sappiamo benissimo che le politiche in atto sono del tutto insufficienti, a partire dall'accordo di Parigi, che peraltro Trump come dire, si appresta a non rispettare. La politica tende ad avere altre priorità, ora io eviterò di fare riferimenti al presente, che non si può, ma comunque diciamo, prendiamo dal senso, ha altre priorità, che a mio parere sono delle false priorità. È una politica schiacciata essenzialmente sul tempo presente e sui tempi brevissimi dell'economia finanziaria, e quindi è una politica che, questo lo disse già, mi ricordo anni fa, quando discutevamo di questo, cioè in teoria anche alle conferenze delle Nazioni Unite bisognerebbe decidere del futuro delle prossime generazioni, ma alla politica interessa, non dico cosa accade tra un anno, nemmeno, interessa cosa accade tra un mese, due mesi o diciamo quantomeno alle prossime elezioni, e questo diciamo è un bel problema. Ecco, dopodiché, nel libro Arpaia tocca anche questo punto, dice, nessun politico ha avuto il coraggio sostanzialmente di prendere decisioni che andavano prese nel momento in cui andavano prese. Non voglio prendere problemi, non entro nel particolare, chiaro, sono i famosi fenomeni free riding, no? Per cui
ogni Stato, spettate tutto, questo permesso di andare.
non sono riuscito. Ogni Stato dice, beh, io perché mi devo muovere? Aspetto che prenda una decisione l'altro Stato. Perché? Perché lo Stato che si prendesse, diciamo, il costo di transizione verso il superamento delle fossili sostiene un costo e il beneficio, del beneficio godono tutti. Quindi tutti godono del beneficio, ma il costo ce lo io. Quindi mi riassumo proprio in breve il free ride. Quindi sostanzialmente in mancanza di un'autorità sovranazionale ci troviamo in una situazione oggettiva di impasse. E c'è anche una pazzana inconsapevolezza da parte dell'opinione pubblica, un po' perché si considera che gli effetti del cambiamento climatico sono diluiti e quindi anche se c'è un'estremizzazione dei fenomeni atmosferici, lo vediamo tutti noi, però insomma non arrivano direttamente, un po' perché c'è una nuova religione, ecco questo forse è un elemento che io la chiamo così, l'ottimismo tecnologico, per cui che è una forma di razionalità profondamente antiscientifico, cioè l'idea che potrà arrivare una qualche tecnologia che ci caverà come Deus ex machina della tragedia greca, che all'improvviso ci caverà fuori dal problema. Quindi c'è un problema di limitatezza delle risorse, noi implementeremo una tecnologia, c'è un problema di cambiamento climatico, prima o poi qualcosa arriverà, che è una forma di razionalità, una forma di fede, una forma profondamente antiscientifica, anche se poi diciamo è legata alla tecnologia. E questo a mio parere è un altro problema che abbiamo davanti. Eppure tante civiltà nel corso della storia sono finite per guerre, sono finite per disastri ambientali, tutti si conosce la famosa vicenda dell'isola di Pasqua, e quindi ecco il punto va da finire. E qui abbiamo un romanzo che tutte queste cose prova a mettere insieme dentro un racconto. Non è un romanzo appunto fantascientifico, non è una distopia, come provato a dire, colloca nel futuro eventi che fanno già abbondantemente parte del nostro presente, perché la siccità in California c'è già, quindi è un fatto del nostro Trump, c'è già, le guerre per l'acqua ci sono già, le guerre per l'acqua sono magari non nella forma, non è che Siria e Iraq hanno attaccato direttamente la Turchia per le dighe sull'Eufrate, come descrive, però sappiamo bene che lì è un conflitto in corso da tempo, io ricordo anni fa ci sono le dichiarazioni dei turchi che dissero quando stavano costruendo appunto le dighe, creando i primi problemi geopolitici, dicevano ah, voi vi tenete il vostro petrolio, fate finta di siamo, cioè, perché io non posso fare così con l'acqua? E guardate che tutta la questione dei curdi e l'allagamento di quelle zone nel Kurdistan, insomma l'Iris Sudan, la Turchia, la diga di Iris, sono proprio legate al controllo dell'acqua in questo scenario geopolitico complessivo. Quindi, come dire, si collocano in un futuro in maniera molto come dire, intelligente, praticamente tutto ciò che noi abbiamo già in corso, compresi, qui l'avete detto prima di me, i profughi climatici che esistono già, e quindi è chiaro che i viaggi nostri verso il circolo polare artico della Scandinavia sono una rappresentazione dei viaggi di quelle masse di disperati che attraversano i deserti dell'Africa e il Mediterraneo, invece del Mar Baltico, per arrivare nella blindata Europa. E quindi anche questo è un, come dire, un romanzo ci dice, insomma, attenzione, questi profughi che oggi sembrano altro da noi, probabilmente siamo noi stessi. E tra l'altro ci invita a capovolgere lo sguardo. Non so quanti di voi ricordano quel film uscito anni fa, The Day After Tomorrow, su, anche lì era legato al cambiamento climatico, non so se ricordate, c'è una parte del film, una parte ottimistica, perché alla fine è presente negli Stati Uniti, capisce tutto, diventa buono, dice ci siamo sbagliati, però diciamo, prima di quell'epilogo c'è il capovolgimento, la famosa pure divisione tra Messico e Stati Uniti, che Trump ora vuole rafforzare, no? Perché è sempre letto dalla parte dei messicani e poi arrivare negli Stati Uniti, nel film si capovolge. Il disastro climatico fa sì che siano il popolo americano che cerca di sfondare il muro con il Messico per andare a rifugiarsi in Messico per i disastri climatici. Ecco, ti ha ricordato questo, c'è un capovolgimento di questo tipo. Ecco, e non è un libro privo di speranza, ecco questo prima di tutto ci tenevo a dirlo, perché intanto perché non è una descrizione di scenari apocalittici fine a se stessa, ma è appunto un grido d'allarme. E poi perché la speranza è nei tanti pezzi di umanità sana, sottratta all'imbarbarimento, e quindi l'astenanza sta nelle relazioni umane, nell'empatia, nella solidarietà, in questa idea di barriera di civiltà. E anche in questo mi ha ricordato un po', non so se avete visto un film uscito nel sale recentemente di Ken Loach, I, Daniel Blake, che è un disastro completamente diverso, la fine dello stato sociale, persone che non hanno più un sindacato, un partito che non riconosce, quindi sembra la politizzazione. Però anche quel film, secondo me, ho visto la stessa cosa del libro di Albania, cioè mostra la forza, la bellezza delle relazioni umane, cioè di questi elementi di solidarietà e la solidarietà che c'è fra Livio, Marta, Sara, il bimbo, ma anche e tante altre persone che incontra e con cui stringe relazioni in questo terribile viaggio verso il nord, a partire dai suoi studenti, ragazzetti, bambini, che stanchi, morti, pieni di polvere, lui continua a dare lezioni a loro durante tutto il viaggio, e anche questo è, come dire, un elemento di fiducia nella trasmissione del sapere, un elemento di fiducia nella cultura e in quello che ci potrà salvare.
Buonasera, grazie. Voglio prima di tutto ringraziare Anna Benedetti per il privilegio di avermi invitato qua stasera. Ovviamente ringrazio per le letture molto belle, ringrazio per queste opere meravigliose e ringrazio voi che siete qua con pazienza ad ascoltarmi e Tommaso Fattori che ha detto tutto quello che io avrei voluto dire, quindi praticamente non è nulla da dire, perché normalmente nelle tante presentazioni che ho fatto c'è sempre, devo combattere con quelli che dicono questo libro post-apocalittico, il libro distopico, come vi ha spiegato Tommaso Fattori, sono un romanziere con molta poca immaginazione, non ho fatto che guardare con occhi, cercando di avere occhi abbastanza liberi da schemi o da narrazioni tossiche, diciamo così, il mondo che ci circonda, e ho cercato di raccontare una storia in questo mondo, perché appunto sono rimasto anche, come dicono gli spagnoli, è che dallo corto, cioè mi sono tenuto basso, perché ho immaginato un Trump nel 2050, quando stavo scrivendo, Trump non era all'orizzonte e ce lo ritroviamo già adesso, appunto come lui ha notato con grande altezza le cose che racconto sulla California del 2038 e del 2040 le ho prese da reportage dell'anno scorso quando stavo scrivendo il libro, cioè stanno già succedendo, queste guerre per l'acqua stanno succedendo, io aggiungerei, come dire, la guerra in Siria è una guerra che nasce dalla più grande siccità che c'è stata da 100 anni a questa parte, ha fatto involuntare tantissima gente in luoghi già pieni di sovrappopolati e pieni di conflitto, aggravando i conflitti e sui quali poi si sono inseriti Daesh, i turchi, i russi, gli Stati Uniti, eccetera, eccetera, eccetera. Stiamo già in questo mondo. E il mondo, diciamo così, che descrivo, disastrato dal cambiamento climatico, è un mondo appunto preso da scenari scientifici. Come anche stavolta Tommaso già diceva, i rapporti, anche gli scenari più pessimisti dell'IPCC prevedono, diciamo, per il 2100 un aumento di 80 centimetri per esempio del livello del mare, ma come diceva Tommaso, io ho parlato con tanti scienziati che lavorano, fanno parte del panel dell'IPCC, dicono sì, noi siamo ottimisti, i risultati dell'IPCC sono ottimisti perché noi possiamo basarci soltanto su dati unanimemente accettati. Altri scienziati come Jim Henson, che è il padre della climatologia, lo scienziato della NASA ed altri vari dipartimenti, per esempio, dicono che se, e sottolineo se, non si farà nulla in tempo, presto, contro il cambiamento climatico, per esempio i mari loro prevedono un aumento per il 2100 fra i 6 metri e i 12 metri. Allora, immagina, se avete 12 metri, già 80 centimetri sono una cosa enorme, perché se avete 12 metri significa che Venezia è completamente sommersa, che Livorno è un paio di isolette, che Napoli, la parte bassa di Napoli, non col mare, è completamente inondata, che come racconto nel mio libro, Amburgo non c'è più, perché dove c'è un fiume, il mare, no, l'Elba, e lo, quindi... E sono scenari che l'Italia e la parte sud dell'Europa sono completamente desertificati, mentre l'Europa centrale, la grande pianura dell'Europa centrale, dove i Paesi Bassi, essendo bassi, sono stati sommersi, ma la parte centrale dell'Europa ha precipitazioni fortissime in un paio di mesi durante l'inverno e siccità totale, per cui sono posti inabitabili. Nella mia immaginazione l'Europa si è pian piano, prima ha chiuso le frontiere a noi italiani, greci, europei, poi quando anche la Germania, la parte continentale della Francia crolla, diciamo, questi paesi del nord, nord del Green Country, attorno al circolo polare arctico, le uniche dove una vita non la conosciamo adesso è possibile, si chiudono e fondano l'Unione del Nord e si comportano esattamente come ci stiamo comportando noi nei confronti della gente che arriva, che sta arrivando adesso. E anche qui, come dire, c'è da mettere un po' di puntini sulle i, perché questa gente che sta arrivando adesso, e molta gente sta lavorando sulla paura, se uno bastano due cifre, allora noi, come avete sentito negli ultimi giorni, l'Italia sta accogliendo 150.000 persone all'anno, che sono lo 0,4% della popolazione italiana. Beh, tenete presente che secondo l'ONU, già adesso esistono nel mondo 50 milioni di rifugiati climatici, cioè gente che è andata via dalle sue terre, dalle loro terre, perché non poteva più sopravvivere là e si è spostata. Noi non li vediamo ancora, perché la maggior parte di questi spostamenti avviene per esempio all'interno dell'Africa, ma sono 50 milioni di persone e l'ONU ne prevede 300 milioni per il 2050. Insomma, queste sono cifre con cui dobbiamo realmente fare i conti, non l'invasione dei 150.000 profughi siriani, e a questo che ci dobbiamo rivolgere. Allora, il cambiamento climatico, poi come anche questo Tommaso già l'ha detto, per cui, ma normalmente siamo abituati a pensare prima di tutto come un evento graduale, cioè ci faremo un po' più di docce, avremo l'acqua, d'estate sarà un po' più caldo, ci sarà qualche evento meteorologico più intenso, ma non è detto assolutamente, nessuno ci assicura che sarà così. Essendo il clima un sistema complesso, il scienziato, l'unico scienziato dirà che ogni sistema complesso subisce dei processi non lineari, il che in parole povere significa che a volte a una causa piccola, minima, possono corrispondere cause, conseguenze enormi, scatenanti, senza, diciamo, relazione di gradualità tra l'una e l'altra. E nessuno ci assicura che, per esempio, non siamo già entrati in una di queste fasi, perché gli ultimi 4-5 anni, sono, e il 2016 in particolare, sono stati gli anni più caldi come temperatura media in assoluto dal 1880 in avanti, cioè da quando registriamo scientificamente le temperature. La situazione è veramente grave. Io non sono stato mai un allarmista per mia natura, non sono stato un ottimista, però la situazione è obiettivamente grave, anche perché, come dire, seguire il dibattito sul cambiamento climatico è abbastanza difficile, proprio per le cose che non abbiamo, gli scienziati non hanno, non sappiamo bene come funziona il clima, non sappiamo cosa succede se cambiamo, per esempio facciamo venire delle piogge negli Stati Uniti, non è detto che non cambiamo tutto il sistema dei monsoni in India e quindi provochiamo inondazioni, non lo sappiamo. No? Quindi è difficile da seguire perché gli stessi scienziati non lo sanno qui. E soprattutto io penso che il cambiamento climatico sia un evento o un problema così grave, così incombente, che come faccio dire nell'esercolo, prendendo spunto da un libro di Ian McEwan, è che se uno volesse veramente occuparsi sul serio, prendere la cosa sul serio, prendere il cambiamento climatico sul serio, dovrebbe pensarci 24 ore su 24. Per fortuna o purtroppo, come dire, la vita quotidiana ce lo impedisce, no? Ognuno di noi ha le sue preoccupazioni, le sue gioie, le sue cose da fare, per cui non ci possiamo pensare tutto il tempo. Allora ho pensato che, appunto, raccontare una storia che ci facesse vivere dall'interno con i protagonisti il cambiamento climatico, ci facesse vedere, soffrire la fame, soffrire la sete, soffrire l'umiliazione di essere un profugo che viene respinto, no? Vedere, annusare le conseguenze reali, no? dell'aumento di anidride carbonica nell'aria o dell'innalzamento dei mari o dell'acidificazione dei mari, questo è un altro problema. Vedere come appunto non siamo soltanto noi le specie migranti, ma come già gli animali si stanno spostando, come le piante si stiano pian piano migrando verso nord o verso l'alto in situazioni più montagnose, perché le piante per esempio avvertono immediatamente più di noi questo aumento della temperatura media di cui parlava Tommaso.
E anche
gli animali si stanno spostando, certo, perché 1,2 gradi, che è quello a cui siamo arrivati oggi, sembra poco, ma è un'enormità, perché per 200.000 anni non la temperatura non è cambiata. Abbiamo avuto una piccola era glaciale attorno al 1300, ma stiamo parlando di 0,2-0,3 gradi. Altri cambiamenti del genere, dobbiamo risalire veramente a milioni di anni fa, erano cambiamenti, perché è vero quello che una volta sostenevano i negazionisti, cioè che ci sono sempre stati questi cambiamenti, sì, è vero, ma duravano 100.000 anni, per cui, come diceva Tommaso, le varie specie avevano il tempo di adattarsi, di evolvere, e di... tutto questo noi lo stiamo moltiplicando per 5 e concentrando in 120 anni rispetto a 100.000 anni. E questo è il dramma di quello che stiamo affrontando. E un'altra cosa rispetto al cambiamento climatico, tanto questo già detto Tommaso, non so che fare, purtroppo devo ripetere, però per me sono cose importanti, perché ancora una volta pensiamo appunto al cambiamento climatico, diciamo vabbè, le rocce, tra un po' più bombe d'acqua, caldo, ma il cambiamento climatico porta inevitabilmente con sé delle conseguenze sociali, politiche, culturali. Le conseguenze sociali sono un aumento dei conflitti enormi, un aumento della violenza, perché la gente che ha bisogno di sopravvivere, che non ha da bere, non ha da mangiare, è disposta a tutto, forse persino noi, no? Se soffrissimo la sete, saremmo capaci di tutto, io non lo so. No? Un romanzo è anche questo, una specie di laboratorio in cui tu metti dei personaggi in delle situazioni estreme e vedi come reagiscono. Perché alcuni tirano fuori il peggio che hanno dentro, alcuni tirano fuori il meglio. Non è detto, no? Come io insomma, credo che ci siano ancora, spero che ci siano ancora molti umani che siano in grado in situazioni estreme di tirare fuori il meglio. Io l'ho visto dannato col terremoto dell'80 per esempio, no? Però ci sono anche situazioni, lo sappiamo, la storia ce ne dice in continuazione, di in situazioni estreme siamo capaci delle cose più efferate, no? Ci sono conseguenze politiche, perché obiettivamente in queste situazioni comincia a sfarinare il tessuto sociale, il tessuto civile che ci tiene insieme. Le democrazie traballano e spesso implodono, e lo stiamo già vedendo. Per esempio, scusa, faccio una parentesi sui politici, è vero, no? Quello che diceva Tommaso, c'è questa ansia del tempo, non si capisce che la democrazia ha bisogno di tempo, la democrazia non è una decisione, la democrazia ha bisogno di, no? Di discussione, di tempo, e soprattutto la democrazia ha bisogno di gente visionaria. Visionario significa che è capace di guardare non alle prossime elezioni a Barberino del Mugello, no? Ma di avere un'idea su cosa questo paese, questo mondo dovrà essere da 20, 30, 40, 50 anni. Io oggi mi sto, e nella mia gioventù ho lottato contro Andreotti, contro Fanfani, e mi sto amaramente dicendo che quelle persone con cui non ero e continuano a essere d'accordo, però erano persone che avevano letto un sacco di libri e che avevano un'idea su cui uno poteva essere in disaccordo, ma sapevano cosa volevano per questo paese tra 20, 30, 40, 50 anni. I politici che abbiamo oggi, non parlo soltanto dell'Italia, sono di una mediocrità sconvolgente, anche quelli europei. Ho amici che lavorano nelle istituzioni, onestamente io non vedo. Una volta abbiamo avuto speranza che l'Europa ci invada, l'Europa ci vuole, e purtroppo no, perché non è così, perché per quello che diceva lui, per esempio, se ci fate caso, gli unici due politici, ma adesso attenzione, gli unici due rappresentanti della classe dirigente mondiale che in questi ultimi anni si sono spesi seriamente per il cambiamento climatico sono il presidente Obama e Papa Francesco, i quali entrambi non dovevano essere rieletti. Obama perché era alla fine mandato, e il Papa perché il Papa, e quindi evitando la durata, a meno che non si non rinunci come Benedetto. Gli altri non assenti. Ci deve essere secondo me un motivo più grave, e che secondo me è quello che dicevo prima, la crisi reale, profonda delle nostre democrazie. Io dico sempre che le nostre democrazie sono come degli orologi, i cui meccanismi non si muovono, funzionano, le rotelline si muovono, ma non spostano più le lancette. E questa chiama, questa democrazia, democrazia reale, nello stesso modo in cui, quando eravamo giovani, chiamavamo i paesi del socialismo reale, per dire che era un socialismo, il mio amico Paolo Taibo, realmente inesistente, perché non c'era il socialismo evidentemente là, è uguale. E questa democrazia reale prevede una politica che scientificamente si lavora per selezionare i mediocri. Non c'è. E quindi, purtroppo è così, no? A parte alcune notevoli eccezioni, perché non voglio fare assolutamente generalizzazioni, ma mi interessa guardare il processo di fondo, no? Che sta più a fondo. E questo è purtroppo il problema che ci troviamo di fronte. Ci troviamo di fronte alla classe dirigente che è deculturizzata, che segue quello che sta succedendo nel mondo, che è un problema serio di cui mi occupo nel libro, metto in bocca ai miei personaggi che appunto nell'isola felice di Stanford, che però si sta riducendo sempre più, metto in bocca a loro delle cose che di cui sto parlando con i miei amici oggi, no? Gli faccio dire però che c'è stata un'inchiesta per cui il 70% dei ragazzi tra i 18 e i 25 anni ha difficoltà a capire fino in fondo e a restituire con proprietà di linguaggio un articolo di giornale più lungo di 20 righe. Questo lo metto nel libro, ma in realtà è un'inchiesta che ha fatto Giulio De Mauro l'anno scorso. Siamo di fronte a livelli di analfabetismo funzionale enorme. Il mondo sta diventando sempre più complesso ed esige risposte all'altezza di questa complessità. Se non siamo in grado, per le generazioni che verranno non sono in grado di leggere un altro giornale più lungo di 20 righe, siamo messi male. Su chi dovremmo contare? Anche perché alcuni miei amici mi dicono: tu sei vecchio, hai il libro come al centro del processo di acculturazione, ma i giovani troveranno altre forme, Kant, Aristotele, Platone sono in qualche modo l'infrastruttura della società, non si può tornare indietro. E io a quel punto mi sono però ricordato di una cosa, grazie anche a un libro di Lucio Russo, che non è vero, si può tornare indietro, noi lo abbiamo già fatto una volta, l'Occidente, dico, ad Alessandria d'Egitto nel 200-300 d.C. sapevano perfettamente che la Terra era rotonda, che girava intorno al Sole, sapevano esattamente che distanza c'era tra la Terra e il Sole, sapevano che era il cervello l'organo che dirigeva tutto il nostro corpo, sapevano perfino che esisteva un continente oltre le colonne d'Ercole, lungo, e come lo sapevano? Perché Alessandria d'Egitto avevano dei corrispondenti scientifici in Inghilterra e in India, e studiando le maree, siccome le maree sono un fenomeno, se si alza il mare di 3 metri da una parte si deve abbassare dall'altra, avevano, siccome questo non si trovava, avevano capito che c'era qualcosa che interrompeva il flusso delle maree, e quindi avevano esattamente stabilito questo continente lungo oltre le colonne d'Ercole nel mare oceano, ed era l'America. Poi arrivano i romani, i nostri antenati, là, i bravissimi, diritto, i guerrieri, i falangi, tutto quello che volete voi, ma di scienza i romani proprio non interessavano. Guarda caso, la biblioteca di Alessandria brucia 2 volte. E noi Occidente, per 1200 anni, ignoriamo che la Terra è rotonda, che gira intorno al Sole, quanto è la distanza con la soglia, eccetera. Dobbiamo aspettare 1200 anni per reimparare, e lo facciamo attraverso i tardi, attraverso la... che la Terra è intorno al Sole, che esiste un continente in cui Cristoforo Colombo sbatte per caso cercando le lenti. Quindi siamo tornati indietro. Poi adesso non fu questa epoca di conquista per quanti libri, però da questo punto di vista, no? La nostra società occidentale qui si può tornare indietro. Questo è un pericolo grave, è un pericolo grave anche rispetto alle risposte che siamo in grado di offrire ai problemi che ci si presentano. Per esempio il problema delle migrazioni. Il problema delle migrazioni, sì, lo dobbiamo affrontare in una prospettiva storica, perché tutti quanti noi ci dovremmo ricordare che i nostri nonni sono stati emigranti, dobbiamo ricordarci quel passo che adesso vi svelo un piccolo, il primo passo che lui ha letto, ci sono 3-4 righe di un mio precedente libro, era L'angelo della storia, che raccontava la fuga e l'esodo di un altro popolo, che erano gli ebrei, sotto il nazismo, e l'angelo della storia racconta la storia di Walter Benjamin, che fugge dalla Germania, in Francia, cerca di raggiungere la Spagna e poi negli Stati Uniti, viene bloccato e si suicida a Colombo. Quel giorno, solo quel giorno, succede una sfiga terribile, proprio di Walter Benjamin, ma è un altro libro. Però è un altro esodo, che se volete, dobbiamo tornare ancora indietro, il resto di Mosè è un altro esodo, ma secondo me non basta ancora, perché per capire il problema della migrazione, per offrire delle risposte all'altezza, dobbiamo andare ancora più indietro, dobbiamo guardare l'immigrazione da un punto di vista evolutivo. Perché 60-70 mila anni fa i nostri antenati partirono dal Sudafrica, erano i primi profughi climatici, i sapiens stavano nel Sudafrica e per un cambiamento del clima che all'epoca c'era 10.000 anni, cominciarono a spostarsi perché non riuscivano più a vivere nella zona dove stavano, perché stavano migliorando dal punto di vista del linguaggio, cioè, cominciano a spostarsi. Ci mettono con quei 10-15.000 anni a spostarsi pian piano attraversare l'Africa, arrivano a Missimo di Suez. Alcuni vanno verso l'Asia, altri arrivano in Europa. E a me a questo punto piacerebbe, se questa è la mia... Quindi il mio sogno sarebbe avere di fronte l'onorevole Salvini, il signor Trump, la signora Le Pen, e spiegare loro che quando i nostri antenati arrivarono in Europa trovarono un'altra specie umana, che non erano i nostri antenati come li credevamo fino a quel tempo fa, ma erano un'altra specie, venivano da tutt'altro ramo, erano i Neanderthal, i quali non erano più fessi di noi, più stupidi di noi, avevano un cervello più grande, 1400 cm cubici contro i nostri 1200, erano artisti, dipingevano le loro caverne. 6 mesi fa è stato trovato il primo monumento della specie umana, diciamo, della storia, era un monumento di una grotta di Neanderthal. E allora perché noi sapiens avevamo la meglio sui Neanderthal? Notate che non ci sono tracce paleoantropologiche di guerre, battaglie, violenze, no. Convissero per un certo periodo di tempo e poi gli Neanderthal sparirono. Come mai? Per due ragioni. Una è perché noi accettammo di mescolarci con i Neanderthal. Forse non lo sapete, vi comunico questa notizia, il 4% del mio DNA e del vostro è Neanderthal. Cioè, come dire, facevano le coperchie insieme, diciamo, essendo due specie diverse. La seconda e più importante è che noi avevamo un grande vantaggio, avevamo migrato, e quella lunga migrazione dell'Homo sapiens, dovendosi adattare a condizioni diverse, dovendo decidere in continuazione su dove andare, come sopravvivere, eccetera, eccetera, aveva sviluppato enormemente la plasticità del nostro cervello, creato connessioni neurali che i poveri Neanderthal non avevano, e quindi loro si erano pian piano, di fronte a questa meraviglia di questa specie molto invasiva, infatti lo stiamo dimostrando che siamo una specie molto invasiva, perciò stiamo creando dei compensi tremendi, si erano ritirati pian piano, fin quando si erano estinti ed erano morti. al signor Trump e alla signora Le Pen, così belli, biondi, con gli occhi azzurri, e anche al signor Salvini, cercherei di dire con molta cautela, se non può venire un coccolone, che tutti i loro antenati, quindi anche i nostri, erano negri, cioè avevano la pelle nera con del carbone. Poi ci misero svariate decine di migliaia di anni, alcuni a schiarirsi di più, altri di meno, ma erano tutti negri, non c'è niente da fare. Se no, il signor Salvini, il signor Trump, per dire, la classe dirigente, si rendessero conto di questa cosa, che l'uomo è migrante da sempre, l'umanità è migrante da sempre, e che è questa migrazione, la capacità di migrare che ci ha reso umani, allora probabilmente anche le risposte che stiamo offrendo a questi poveri cristi che arrivano da noi non sarebbero diverse, e avremmo la capacità di pensare ai 50 milioni e 300 milioni che arrivano, anche perché, come ti ho detto tra parentesi, se i Neanderthal si fossero messi ai confini del loro territorio, ai confini dell'Europa, e avessero fatto i respingimenti, l'onorevole Salvini non sarebbe qui a dire le sue viaggi. neanche voi veramente, però va bene. Infine, un'altra cosa, quindi la prima risposta che abbiamo di fronte a questa complessità di problemi che ci troviamo di fronte è questa. La seconda, secondo me, è quella in cui io credo molto, perché il mestiere che faccio è quella di la capacità di raccontare storie. Ce li ho altri 5 minuti, anni, ce li ho, grazie. La capacità di raccontare storie. E perciò io scrivo romanzi. Perché? Perché se ci pensate, raccontare storie è la forma più antica che l'umanità abbia inventato per trasmettere esperienza. Quando appunto ritorniamo agli uomini delle caverne, quando i signori erano andati a caccia del mammut, la sera tornavano e davanti al fuoco e raccontavano come erano stati bravi a cacciare il mammut, trasmettevano un'esperienza agli altri. E anche se qualcuno poi insomma diciamo, inventava un po', io da solo ho ammazzato 7-8 mammut, se lo raccontava bene uno lo stava ad ascoltare lo stesso e trasmetteva. Che se ci pensate è la stessa cosa che facciamo noi quando leggiamo un romanzo, quando vediamo un film, viviamo altre vite, assorbiamo altre esperienze di cose che noi non avremmo mai potuto fare. Io per esempio sono stato una signora dell'Ottocento con la fregola perché ho letto Madame Bovary, ho partecipato alle guerre napoleoniche perché ho letto Stendhal e Tolstoi, dovete Stendhal in mezzo al casino della battaglia, non ho capito niente, e invece con Tolstoi stavo dall'alto e guardavo come si muovevano, però ci sono stato, ho fatto esperienza, ci sono studi di neuroscienze che dicono che chi legge molti romanzi, il romanzo ovviamente con una certa complessità, è più adatto alla vita. Ci sono miei colleghi, più bravi di me, per carità, molto più famosi come Paul Auster, che sostengono che la bellezza dell'arte è perché è inutile, l'arte non serve a niente, quindi questa è la sua bellezza di contro al mercato. Cioè. Io mi permetto di non essere d'accordo, perché ci deve essere un motivo. Allora, un'altra inchiesta che hanno fatto qualche anno fa, stavolta negli Stati Uniti, ma penso che valga anche qua, hanno chiesto sempre ai ragazzi. E hanno scoperto che i ragazzi, diciamo per esempio tra 18 e 25 anni, durante una giornata pensano 7 minuti al sesso, 7-8 minuti al sesso, e 6-7 ore le passano a ascoltare o raccontare storie, tutte le forme, leggere i libri, andare al teatro, vedere dei film, vedere le serie televisive, vedere dei videogiochi, senza contare quando uno sogna, perché anche là diciamo, sono storie che ci raccontiamo. E allora è mai possibile che l'evoluzione, cioè dovrebbe essere il contrario, noi siamo una specie che si vuole riprodurre, quindi dovremmo pensare in continuazione al sesso, invece no, pensiamo alle storie. E secondo voi la logica dell'evoluzione, che è così attenta a non sprecare risorse, a non sprecare energie, ci consentirebbe questo così, per a gratis, perché è inutile? Non credo proprio. Due motivi secondo me. Uno è perché, come abbiamo detto prima, fare esperienze è una specie di realtà virtuale che ci abitua, no? A vivere in comunità, no? Che ci abitua a fare esperienze di condivisione, di stare insieme agli altri, in cui siamo fatti, che altrimenti non potremmo fare, raccontare storie in tutte le loro forme. Secondo me però, e questo lo dicono tante storie di tante cose di neuroscienza, secondo me c'è qualcosa in più. e ha a che fare esattamente con la fisiologia del cervello, che è la terza cosa che ci ha resi umani sul serio. Allora, sempre se ho questi tre minuti ancora, noi pensiamo normalmente, e perciò il mio protagonista è un neuroscienziato, e perciò l'ho voluto, perché noi pensiamo normalmente che il cervello non faccia altro che registrare quello che, gli stimoli, che ci, le percezioni che ci arrivano dalla realtà. La realtà sta là fuori così com'è e noi la registriamo così com'è. Ci sbagliamo, perché il cervello non funziona così. Faccio solo un esempio. Se noi vedessimo esattamente per come siamo fatti fisiologicamente, noi dovremmo vedere in continuazione due punti neri al centro della visione, un occhio e dell'altro, e dovremmo tenerceli così, per due punti neri, bui. Perché? Perché dalla retina, da dove parte il nervo ottico che va al cervello, c'è una specie di buco dove c'è il nervo ottico, e in quel buco là non ci sono recettori della luce, cioè non si vede luce. E allora il cervello vede il contorno con questo buco al centro. E che fa il cervello? Processa tutto quello che c'è intorno, confronta con quello che ha già immagazzinato e ci restituisce, ricostruendolo, quello che gli sembra più, attenzione, verosimile. E questo succede con tutte le percezioni e succede con i ricordi. Ogni volta che noi ripeschiamo un ricordo succede questo stesso procedimento e lo cambiamo. Se io adesso ricordo mia madre che da piccolo mi picchiavo con i battibatti, perché un'età in cui si usava ancora fare queste cose, e questo ricordo che ho adesso è diverso da quello che ho avuto 10 anni fa, è diverso da quello che ho avuto 20 anni fa, perché ogni volta che lo ripesco lo cambio. Provate a un amico o a un amico con cui avete fatto qualcosa 20 anni fa, mettetevi lì e riraccontate, anche meno, riraccontatevela, dipende poi dalla memoria, lì è bellissimo, quindi riraccontatevelo e vedrete che non vi troverete quasi su nulla. Lei aveva un vestito rosso, no, rosso, giallo, la macchina veniva da destra, il bagli era una moto e veniva da sinistra, tutto così. Questo cosa vuol dire? Che il cervello in qualche modo fa lo stesso lavoro che faccio io, prende del materiale, raccontando storie, prende del materiale brutto, lo mescola con lo tiro, qualcosa la allarga, qualcosa l'esalta, qualcosa la taglia e ce la ricostruisce e ce la ripresenta, cioè il cervello ci racconta una storia e noi siamo diventati umani esattamente nel momento in cui il nostro cervello è imparato a fare questo. E dite voi, ma perché deve fare tutto questo casino il cervello? È facile, perché per lui non c'è differenza tra passato e presente, cioè il modo in cui lui, tra passato e futuro, il passato evidentemente è già accaduto, ma il modo in cui lui ricostruisce quello che è già accaduto e ce lo presenta è uguale esattamente a quello in cui noi immaginiamo qualcosa che deve avvenire nel futuro, lui dal presente ci racconta una storia su quello che, se io adesso lancio gli occhiali così posso calcolare più o meno la traiettoria, posso immaginare che alla fine di tutta di questa cosa che mi sta ammorbando moltissimo andremo a cena da Anna e... ma che sto facendo? Sto immaginando il futuro, sto prevedendo il futuro e siamo dei pochi animali, forse crediamo che i delfini, alcuni scimpanzé lo possono fare, ma quando il cervello ha imparato a fare questo, cioè a prevedere, siamo diventati umani, perché è una macchina di futuro. E allora è questa, no? La speranza della cultura e raccontare storie in cui questa cultura ci sia. E poi ringrazio per l'ennesima volta Tommaso perché ha detto questa cosa a cui io tengo moltissimo. Questo è un libro duro, io non ve lo nego. Gli scenari sono terribili, le cose sono, qualcuno mi ha detto, io poi ho avuto gli incubi la notte, quindi mi dispiace, però io l'ho visto così e sono molto contento che Tommaso. È un libro pieno di speranza. Una speranza per tutte le cose che ha detto Tommaso, forse anche per qualcos'altro. Primo, perché tutta questa gente che comunque si muove, si sposta e cerca di una vita, comunque non ha accettato la barbarie in cui si stavano trasformando le loro città, le loro nazioni. Non ha voluto accettarle e ancora cerca una vita migliore. E secondo, perché quest'uomo, il protagonista, che ha tornato, quando è dovuto tornare in Italia e ha perso la moglie, l'avete sentito, ha perso la moglie, ha perso il figlio, ha perso il lavoro, ha perso ogni punto di riferimento è una Napoli che si vende di Caravaggio e che non sa più come andare avanti, dove non, ormai appunto, la violenza nelle strade arriva dai poliziotti, non è una cosa così diciamo immaginifica, diciamo. Questo è lo strano, che non ha, l'unica cosa che sente è che non ha il coraggio di ammazzarsi, perché per lui la vita non ha più senso, perché è ridotto a un io nel puro presente. Quando questo suo amico gli dice che esiste questa organizzazione, che pagando carissimo ti offre carri di trivella, carri di filtraggio, guide, sentinelle, esploratori, tra l'altro tutte donne, poi nessuno lo chiede mai, ma questa è un'altra cosa, che li porta là, lui dice, vado, perché se devo morire, visto che il viaggio è comunque pericolosissimo, morirò così, perlomeno mi tolgo dalle... Però invece in questa situazione estrema ritrova quelli che per me sono fondamentali, i vincoli sociali, i vincoli di solidarietà, ritrova un senso della vita, ritrova un senso per noi, che è fondamentale, però ci siamo nell'epoca in cui esiste solo io, è una cosa che io adesso non ho, perché mi sono solo diventato adulto negli anni 70 proprio per far girare tutte le tabasissi, come direbbe Amedeo, e ritrova anche un'altra cosa a cui noi non pensiamo, capisce che la vita è anche, non è soltanto diritti, la vita è soprattutto senso del dovere, che abbiamo dei doveri verso gli altri. E allora lui si fa carico di questi personaggi del Tommaso, e questo secondo me è complice, è il compimento del suo essere umano. Grazie.
E speriamo che sia un gesto questo prossimo libro, lo aspettiamo. Ancora grazie a Fedone, ancora grazie a Tommaso, naturalmente, e a Giacomo Costa. A presto.